tutte e a tutti.
Plot twist.
Io non mi sento in cuffia come al solito, sono...
Ma perché?
Non lo so.
Sempre lui.
Comunque,
sempre
buonasera lui. A tutti e a tutti.
Buonasera a tutti. Che puntata siamo, ma un po' perso
siamo
un po'
il conto.
Siamo la
puntata numero 5, secondo il conteggio di Cape.
Esatto.
Che fa sì che abbiamo appena traguardato il numero di puntate della scorsa stagione. E
ma dai.
Questo ci avvia innumerevoli successi. Innumerevoli, incredibili successi.
Da qui... Tutta in discesa.
È tutta discesa.
Esatto.
Eravamo partiti con 5 pilot.
Beh, allora abbiamo iniziato a marzo, però l'anno scorso. Abbiamo iniziato a marzo e siamo arrivati fino a fine giugno con una puntata uno speciale, mi sembra di ricordare.
Sì, sì, sì. Sì.
E come sempre, oggi argomenti caldi,
sì, sì, oggi argomenti
dell'attualità.
Light, tutti leggerini.
Tutti. La FAMANF, la scaletta, quindi ecco.
Dottoressa, questo è il suo programma, di cui io mi dichiaro sempre bisognero politico. Quindi
sì,
è un...
Però la scaletta la fai te. Quindi... Allora, e dicevamo che iniziamo con il tema delicato, delicatissimo, insomma.
C'è stato un plot twist. C'è stato un plot twist improvviso.
No, ma perché?
C'è stato un plot twist improvviso e l'altro giorno c'è stato quasi un colpo di stato in Corea del Sud.
Ah, beh, sì, 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 sì. Ah, sì, questo è il plot twist.
Era
allora, no, pensavo il plot twist nella scaletta che dico, mo me cambia, io sto per parlare della Corea. Questo
no, no, okay. No, il plot twist era la Corea.
La Corea,
era il
la
colpo
Corea
di stato in Corea, sì, sì, sì. Cosa è successo? È successo che improvvisamente, nottetempo, praticamente nottetempo, il presidente coreano è comparso in TV dicendo...
Dal nome? Dillo il nome.
No, lo
voglio sapere.
Dopo, intanto racconto, poi mi preparo al nome. Il presidente coreano, che è un conservatore tutto d'un pezzo, diciamo... Anche se con tutta una serie poi di magagne, nel senso che la moglie è stata accusata di traffico di influenze con un predicatore protestante, fondamentalista, giri di borse, borsette. No.
Traffico di influenze, che reato è?
Il traffico di influenze è un reato, se non erro, basato sul fatto che ti fai pagare o fare favori per dare in cambio qualcosa. In questo caso era tipo la promozione
tipo
a candidato. È una forma di
corruzione
in cui non c'è necessariamente un pagamento...
in denaro,
ti do una mazzetta in cambio di un appalto. In questo caso, infatti, la questione era delle candidature per il partito, il suo partito conservatore, successive elezioni, tipo una cosa di questo tipo. Fatto sta che, insomma, c'era anche uno stallo in Parlamento, perché la Corea è un sistema presidenziale, quindi c'è non necessariamente presidenza e Parlamento sono dello stesso colore, e il Parlamento in mano all'opposizione, che ha anche rivinto recente le elezioni, aveva sostanzialmente bocciato la finanziaria presentata al governo. E improvvisamente il presidente, proprio salutiamo Tommaso Menacotto,
sì,
i nostri ospiti, che abbiamo iniziato
siamo
così
in
con
tre,
lui, che poverello. Sì, esatto.
Sì, sì, sì.
Esatto.
Beh, direi che la Corea, insomma, la questione in Corea viene prima.
Vabbè, diciamo così forse.
Parlando di plot twist.
Siamo fatti prendere plot twist. Terzo conduttore. Abbiamo trovato il conduttore che mi rimpiazzerà.
Vabbè,
la comunichiamo qui. Bravo Tommaso, un giovane colto e volenteroso.
L'abbiamo presa a festa stasera,
esatto.
Portato il Pandoro e già siamo a Natale.
Perché la nostra prima puntata della
di dicembre,
stagione,
infatti la playlist, ragazzi, top.
La nostra prima puntata parlava di Pandori, dei problemi dei Pandori, e questa giustamente
riaffronteremo
l'anno con un Pandoro.
Esatto.
Dicevamo, insomma, che improvvisamente, dopo questo scontro politico, che però era uno scontro politico, diciamo, nell'ordinarietà, della lite tra partiti, insomma, il presidente compare in televisione e dice che ha annuncia la legge marziale, perché il Parlamento è diventato un covo di forze antinazionali al servizio della Corea del Nord, dei trafficanti di droga, e che per difendere la Corea libera lui mette in mano l'esercito la gestione della situazione. Proclama la legge marziale e il capo di Stato Maggiore dell'esercito dice: da questo momento tutti i mass media sono sotto controllo del governo, sono vietate le attività politiche e sono vietati gli scioperi, e chi resiste sarà arrestato.
Sai che non me lo sarei mai aspettato dalla Corea, un atteggiamento del genere?
Beh, insomma, l'ultima volta che questa cosa è successa in Corea è stato negli anni Ottanta, quindi tempo fa, ma non troppo tempo fa. Infatti, quando abbiamo scritto solo hanno arrestato Mile Shiro, le Olimpiadi di Seul sono stati uno dei tornanti dell'evoluzione, diciamo, democratica della Corea, che è ufficialmente tornata ad essere una democrazia nell'88, quindi quelli erano proprio gli anni in cui il regime stava sgretolandosi un po' per volta, sostanzialmente.
Okay. Allora adesso ti faccio una domanda. Questo plot twist sicuramente inciderà poi su altri paesi, immagino.
È probabile, perché la situazione si colloca in uno scacchiere appunto molto complicato.
Esatto, quindi come si sta reagendo?
Allora, intanto diciamo che il golpe, o tale sembrava prendesse la forma, è durato circa 6 ore, perché i parlamentari... una buona parte dei parlamentari, 190 parlamentari, 300 che sono riuniti con i commessi del Parlamento che tenevano lontana la polizia spruzzandola con gli estintori, e hanno votato per dire la Costituzione coreana dà al presidente il potere di proclamare legge marziale in caso di guerra, certo, o di severi problemi alla sicurezza, insomma, però dice anche che il Parlamento la può revocare. Il Parlamento si è riunito, l'ha revocata all'unanimità, tra l'altro anche con il concorso di deputati del partito del presidente.
Quindi il Parlamento contro il presidente?
Esatto. Il capo dell'esercito ha detto: io comunque per ritirarmi aspetto l'ordine del presidente. Il presidente ha fatto passare un altro paio d'ore e poi insomma ha fatto pippa, cioè ha detto vabbè, insomma mi pare che è andata male, e ha revocato la legge
marziale. E quindi non c'è più la legge marziale.
Non c'è più la legge marziale. In compenso, insomma, l'opposizione ovviamente ha annunciato l'impeachment del presidente.
Certo.
Cercheranno di toglierlo di torno.
Certo.
Il suo partito ha detto no, l'impeachment no, però lui comunque si vorrebbe dimettere. Nel frattempo hanno fatto secco il ministro della difesa, che è quello che ha proposto e controfirmato l'atto, quindi insomma sicuramente la questione non finirà qui.
Non finirà, però sembra di
fatto
capire
fuori
che...
a modalità del Corea del Nord?
No, fatto fuori in modalità, penso, mandato via, anzi anche sotto inchiesta, cioè, quindi hanno anche ritirato il passaporto.
C'è anche l'intervento di Cape stasera così all'improvviso, ma che è?
Quindi... un plot twist.
No, ma sai com'è in Corea, fatto fuori...
No, infatti, veramente, gli hanno sparato? No, io lamento il... E quindi però mi sembra di capire che per adesso se la giocano un po' ancora internamente.
Sì, allora
senza bisogno,
diciamo,
di...
che questa situazione si mette sullo sfondo di tensioni crescenti comunque con la Corea del Nord. La Corea del Nord negli scorsi mesi ha formalmente Corea del Nord e Corea del Sud sono ancora in guerra,
okay,
dagli anni 50, c'è soltanto un armistizio lungo una linea che le separa, però negli anni c'era una zona demilitarizzata,
sì,
c'era una serie di anche scambi economici, di scambi umanitari, una serie di cose, e nel diciamo obiettivo teoricamente aperto entrambe le parti restava prima o poi un dialogo, la pace, l'unificazione. La Corea del Nord ha abbandonato questo obiettivo alcuni mesi fa, ha ribadito che la Corea del Sud è un nemico strategico e come spesso fa poi ha iniziato a fare una serie di mosse dimostrative,
chiaro,
insomma lanci di missili, manovre militari,
chiaro,
al confine, ha fatto anche saltare i ponti al confine, quindi c'è una situazione di tensione. Ovviamente questo poi si inquadra anche sullo sfondo della cooperazione sempre più stretta tra la Corea del Nord e la Russia,
certo,
di cui adesso poi diremo anche qualche cosa con il professor Dall'Aglia, il nostro primo ospite. E c'è molta preoccupazione in Corea del Sud per il fatto che appunto le truppe nordcoreane sembrano essere state mandate al fronte in Ucraina, e questo gli farebbe guadagnare esperienza di combattimento, chiaramente,
chiaro,
non che
chiaro,
poi eventualmente anche equipaggiamento, supporto russo dal punto di vista magari aerospaziale, missilistico o informatico. Quindi c'è sicuramente molta preoccupazione a questo punto di vista. C'è anche tutta quanta la partita molto più ampia dello scontro geopolitico tra gli Stati Uniti e la Cina, e che si parla di fare una NATO asiatica, quindi comunque un'alleanza militare per contenere la Cina. Insomma, ci sono tante manovre in zona. C'è anche il tema del riarmo del Giappone, che è una cosa che nell'Estremo Oriente succede sempre una certa ansia, perché insomma,
sì,
tutti quanti i paesi vicini sono stati a turno invasi al Giappone, quindi nonostante la minaccia cinese, l'idea che il Giappone si riarmi comunque lascia sempre tutti quanti poco tranquilli,
chiaro,
e quindi è un momento in cui comunque c'è una certa maretta, diciamo, ecco. Però insomma, vedere gli elicotteri, per quanto poi non si sia sparato un colpo, però vedere i carri armati circondare il Parlamento, gli elicotteri che ci montano sopra, è una scena che,
guarda,
in un paese comunque con una democrazia ormai consolidata, che sia solida l'ha dimostrato, perché poi insomma sono stati dimostranti, parlamentari, sindacati che hanno sconfitto questa manovra del presidente, quindi sicuramente una democrazia viva, però che in una democrazia avanzata e ricca e solida succedono queste cose è un segnale d'allarme non da poco, penso un po' per tutti.
Ma penso che ormai siamo in allarme
da qualche anno.
Da qualche anno,
sì,
siamo,
esatto,
in allarme,
esatto.
Sto carnevale di Rio non mi sembra, quindi vabbè, diciamo che comincia la tensione a dipanarsi globalmente,
esatto,
mi pare di,
esatto,
comprendere.
E proprio...
Poi si cerca di tenere calmo, cioè di tenere tutto saldo per non arrivare poi magari a un conflitto più esteso, ma comunque in ogni zona ci sono conflitti distanti tra loro, ma comunque contemporanei.
Hai,
insomma,
detto una cosa molto giusta. Hai detto una cosa molto giusta, perché insomma è come se ci fossero, no, delle onde concentriche,
sì,
di instabilità che dal conflitto russo-ucraino sono molto evidenti,
sì,
e si dipanano, ma ovviamente poi corremo sotto traccia pure,
sì,
da prima.
Esatto.
E siamo sempre un po' costretti, insomma, a inseguire queste situazioni,
esatto,
cercare di metterci una pecetta.
Esatto,
per
anche perché poi le potenze sono legate tra loro,
esatto,
e quindi poi.
E proprio per darci una prospettiva su questo, telefono seduto a stanza al nostro primo ospite, che è stato già ospite di me e Sara ai tempi di No Politics, ed è il professor Francesco Allaglio, uno storico militare che segue con grande attenzione il conflitto ucraino e non solo, e adesso gli chiederemo proprio qualche ragguaglio, insomma, sulla situazione. Professore,
buonasera,
eccoci, ci sente?
Perfettamente,
benissimo.
Salve.
Allora, anzitutto grazie per essere tornato a noi. E noi abbiamo esordito, insomma, parlando un po' di quello che è successo in Corea, e ovviamente abbiamo menzionato, insomma, no, l'ansia che in Corea c'era per l'arrivo dei soldati coreani a Kursk, nordcoreani a Kursk, che è, insomma, una delle varie cose che sono successe in quest'ultimo periodo sul fronte russo, ucraino. Quindi, ecco, volevamo chiederle di darci qualche ragguaglio. Che sta succedendo? Qual è la situazione del conflitto che ormai si avvia ad arrivare al suo terzo anno? Molti analisti pensano che sarà un po' l'anno della conclusione, anche se, insomma, poi il conflitto continua e anzi sembra diventato più dinamico ultimamente. Che sta succedendo tra Ucraina e Russia in questo momento?
Sì, che è diventato più dinamico sicuramente, però è diventato più dinamico da una parte sola, nel senso che le avanzate russe nel Donbass principalmente, che è la regione dove comunque si continua a combattere di più, diventando più costanti, e non sono ovviamente, no, grandi avanzate, molti chilometri al giorno, eccetera, eccetera, però diciamo che oramai il trend, diciamo così, sembra davvero unico, ovvero sia i russi attaccano, gli ucraini si difendono e poi retrocedono, a volte retrocedono senza nemmeno difendere. In realtà questo è dovuto a tutta una serie di fattori, che sono principalmente i nodi che stanno venendo al pettine, ovvero sia il fatto che la guerra d'attrito che la Russia sta combattendo in Ucraina da, diciamo, dalla fine delle trattative di pace dell'aprile 2022 fino a oggi sta ovviamente cominciando a dare frutti, perché è un tipo di conflitto che non ha delle conseguenze immediate, è un tipo di conflitto che va valutato sul lungo periodo, ed è proprio sul lungo periodo che l'Ucraina sta avendo dei problemi con il numero di mobilitati, che sono molto più scarsi di quelli che dovrebbero essere, con le perdite che sono più elevate di quello che effettivamente dovrebbero essere. Buona parte delle unità al fronte, per non dire tutte, non è assolutamente a pieno organico, e non è in grado di, non può essere sostituita, non si possono fare rotazioni, non ci sono truppe che possano intervenire a rinforzo. Stesso ragionamento va fatto anche per il materiale, veicoli blindati, carri armati e munizionamento di artiglieria principalmente. Quindi la situazione sostanzialmente è questa, e in assenza di cambiamenti, che potrebbero venire soltanto da un aumento dei rifornimenti spediti dall'Occidente, non si vede in che maniera il comando ucraino possa ribaltare la situazione o quantomeno tamponarla. Ecco, non stiamo ormai più parlando di organizzare una controffensiva, ma semplicemente di perdere meno terreno. Contemporaneamente, dopo il lancio russo di questo nuovo missile Loreshnik, che è stato mandato sulla città di Dnipropetrovsk, su un'installazione industriale molto importante già al tempo dell'Unione Sovietica, non ci sono stati altri attacchi con gli ATACMS o con gli Storm Shadow sul territorio russo, e si è saputo giusto oggi che Gerasimov, ovvero sia il capo di Stato Maggiore russo, ha sentito il suo omologo statunitense a ridosso, diciamo, del lancio, anche se la notizia è stata diffusa soltanto oggi. Cosa si siano detti naturalmente non si sa, ma è molto probabile che effettivamente la Russia abbia notificato agli Stati Uniti la sua volontà di procedere nella direzione che è stata indicata da Putin, ovvero sia nella direzione di rappresaglie anche pesanti in caso di continui attacchi con armi occidentali a lungo raggio sul territorio russo, diciamo sul territorio russo storico, ovvero sia quello pre-dissoluzione dell'URSS, nel senso che ovviamente gli attacchi sui territori conquistati durante il conflitto sulla Crimea, naturalmente quelli per la legge internazionale non sono territori russi, anche se la Russia se li è annessi. Viceversa invece appunto Kursk, Bryansk eccetera naturalmente sono terre che per il diritto internazionale sono parte della Federazione Russa. La Russia ha notificato che ulteriori attacchi saranno considerati un attacco della NATO e non più soltanto un attacco ucraino, e quindi appunto verranno prese delle misure, quali esse siano naturalmente non ci sono state comunicate, sono verosimilmente state comunicate al capo di Stato Maggiore statunitense, e ripeto, da lì gli attacchi a lungo raggio sono cessati, che non vuol dire che siano cessati per sempre, dovrebbero riprendere naturalmente. Per il momento la situazione è questa. I nordcoreani nessuno li ha visti, nel senso che se ne è parlato a lungo, se ne continua a parlare, ma non pare ci siano, e perlomeno non sono segnalati al fronte, nonostante si continuino a diffondere notizie sulla loro presenza, sulle loro attività. Sono già entrati in combattimento, sono morti a migliaia eccetera eccetera, in realtà nessuno li ha mai visti, quindi anche questa è una delle cose che per il momento almeno dobbiamo derubricare a storie di propaganda. Diciamo, chissà se c'è un collegamento tra questo panico della presenza dei nordcoreani e gli eventi della Corea del Sud, che però insomma, sappiamo essere una questione interna, diciamo così, anche se la colpa naturalmente è stata scaricata dal presidente nordcoreano sull'opposizione comunista che collabora con la Corea del Nord, ma in realtà ovviamente è una questione interna, quindi è improbabile. Però sappiamo anche che la Corea del Sud non ha garantito all'Ucraina i rifornimenti di armi che l'Ucraina aveva chiesto recentemente. È una situazione molto complessa e che, ripeto, va in una sola direzione al momento. Quindi questa idea di mettere l'Ucraina in grado di trattare da una posizione di forza sta venendo meno, e ormai l'idea che l'Ucraina debba rinunciare, si dice così per decenza, a qualche territorio occupato dalla Russia è ormai è diventata la norma, diciamo così. Mentre prima l'idea era quella di recuperare tutto il territorio, adesso invece è diventato congelare il conflitto, e bisogna vedere se la Russia sarà disposta a congelarlo, tra l'altro, cosa non sicura, perché al momento, ripeto, il vantaggio ce l'ha la Russia, e non si vede come, a meno che, ripeto, non ci sia la volontà politica di aumentare e di parecchio l'esposizione militare della NATO, non si vede in che maniera l'Ucraina possa ottenere questa posizione di forza, o quantomeno di parità, diciamo così. Quindi
da questo punto di vista,
la situazione al momento.
Da questo punto di vista, le elezioni di Trump, secondo lei, come influirà sull'andamento, cioè che cosa è venuto fuori finora da parte della eligenda amministrazione statunitense?
Ma Trump è stato presentato, e si è presentato anche, va detto, come quello che avrebbe risolto il conflitto in 24 ore. Vabbè, naturalmente, chiaro, sappiamo che Trump è un affabulatore, diciamola così. Il problema però è che in tanti, sia filo ucraini che filo russi, diciamo così, hanno interpretato questa disponibilità, questa volontà di Trump di chiudere il conflitto come adesso diamo a Putin tutto quello che vuole, molliamo l'Ucraina, eccetera. In realtà le cose non stanno così, perché anche a giudicare dalle dichiarazioni, Trump non sta più molto parlando adesso, non so se ci avete fatto caso,
che
in
per
realtà
lui è molto
parlato,
strano,
ovviamente. Vabbè, è chiaro, adesso è presidente,
sta più facendo gaffe,
quindi chiaramente le sue dichiarazioni non sono più campagna elettorale,
certo.
Sono le dichiarazioni di chi tra un mese e qualche giorno diventerà effettivamente il presidente degli Stati Uniti.
Quindi meglio evitare di sbilanciarsi meglio evitare di sbilanciarsi con cose che poi gli possono essere rinfacciate.
Assolutamente sì, però chi sta parlando al posto suo non sembra proprio tanto colomba, nel senso che l'idea è quella di costringere sostanzialmente la Russia ad accettare un congelamento del fronte, non riconoscere la sovranità russa su questi territori che sono stati occupati, mantenere le sanzioni, continuare ad armare l'Ucraina, insomma, sostanzialmente Questa non sarebbe una pace, sarebbe una tregua che non si capisce in che maniera l'amministrazione Trump intenderebbe imporre poi alla Russia, perché ovviamente la Russia non accetterà nessuna di queste clausole, soprattutto quello che riguarda la sovranità sui territori e la questione delle sanzioni. Ah, e in più, naturalmente, sarebbe una sorta di scambio, eventualmente territori che però non vengono riconosciuti come russi, in cambio dell'ingresso dell'Ucraina nella NATO, che è il motivo primario per il quale questa guerra è scoppiata.
Sì, esatto.
Quindi non si capisce appunto in base a quale criterio la Russia dovrebbe accettare. Cosa potrebbe fare l'amministrazione statunitense per obbligare la Russia a cedere? Aumentare le forniture militari. Il problema però è che questi soldi e questo materiale non sembra esserci in realtà. Al di là del fatto che per il momento non c'è la disponibilità politica, e forse sì, è vero che questo viene, la disponibilità politica viene tenuta come merce di scambio per, diciamo, convincere la Russia, però non sembra davvero che ci sia molto negli arsenali statunitensi, il che è un problema per l'Europa, perché sembra abbastanza chiaro che gli Stati Uniti si aspettino che il finanziamento continuativo all'Ucraina venga poi fornito dall'Europa, non solo, ma i vertici dell'Unione Europea, che ormai è sostanzialmente la NATO, non c'è quasi più differenza tra le due organizzazioni, sembrano disposti a questa operazione, cioè sembrano disposti, almeno a parole, poi come al solito bisogna vedere se la cosa sarà vera, sembrano disposti effettivamente a farsi carico del proseguo del conflitto, quindi a sostituire, diciamo così, gli Stati Uniti come principale finanziatore. Stati Uniti che non sono più il principale finanziatore, perché i finanziamenti europei sono superiori a quelli che gli Stati Uniti hanno dato finora, tra l'altro, cioè sono già superiori. Certo, è chiaro, gli Stati Uniti sono un paese e invece l'Europa sono tanti paesi, però comunque dal punto di vista finanziario al momento l'Europa ha dato molto più di quanto non abbia fatto gli Stati Uniti, e ripeto, sembra che l'idea sia che in futuro debba dare ancora di più, sostanzialmente.
Mi perdoni la domanda ingenua forse, ma oltre a un finanziamento di materiali, poi in realtà ci dovrebbe essere anche il personale, tra virgolette, mi scusi il termine, forse poco umano, però ecco, per quanto riguarda il continuare un conflitto, o sbaglio comunque?
Il problema primario effettivamente è che la mobilitazione che l'Ucraina sta mettendo in piedi non è sufficiente a bloccare l'avanzata russa, tant'è che nelle ultime settimane in maniera ormai esplicita, mentre nei mesi precedenti erano allusioni, adesso invece in maniera esplicita dagli Stati Uniti e anche ormai da alcuni partner europei, viene detto che l'Ucraina deve abbassare l'età della mobilitazione a 18 anni, perché al momento è a 25, il che significa che innanzitutto
mandiamo in guerra i bambini, praticamente i ragazzini.
Sostanzialmente sì, ma questo soprattutto significa una cosa molto importante, significa che le cifre sulle vittime ucraine del conflitto, vittime militari diciamo sul conflitto, che vengono fornite sono molto più basse di quelle che non sono in realtà, perché altrimenti non si capisce perché con 50.000 morti, che è più o meno quello che ammette l'Ucraina, non si capisce perché se i morti fossero solo, tra virgolette, 50.000, ci sarebbe la necessità di andare a recuperare anche i diciottenni. Evidentemente, facendo un semplice calcolo aritmetico, la cifra delle vittime è spropositatamente più alta di quella che viene fornita, e che non è mai nemmeno una cifra ufficiale, mentre ci si imbarca su tutta una serie di valutazioni sui morti russi che vengono dati con delle cifre totalmente fuori dalla realtà, e nessuno fa questi stessi calcoli per quelli ucraini. Però ripeto, tra i due chi sta pensando di mobilitare i diciottenni è l'Ucraina, non è certamente la Russia. Chiaro. Il che significa che ormai il bilancio delle perdite va in una direzione. A onor del vero, il governo ucraino non sembra avere intenzione di mobilitare appunto i 18 ventenni e sta resistendo, diciamo così. D'altro canto però, se Stati Uniti e Unione Europea legassero il proseguimento del finanziamento e della distribuzione di armamenti all'abbassamento dell'età della mobilitazione, e l'alternativa per l'Ucraina sarebbe quella di arrendersi.
Chiaro.
Quindi è una situazione, ripeto, molto complessa, e effettivamente diciamo che tutta la questione dei nordcoreani è servita a, come dire, stornare un po' l'attenzione dell'opinione pubblica appunto da un semplice calcolo aritmetico.
Certo.
Ma se stiamo vincendo la guerra, perché dobbiamo mobilitare i diciottenni? Se i russi hanno queste perdite mostruose e stanno mandando all'assalto chiunque ormai, perché dobbiamo, e non stanno reclutando i diciottenni, perché dobbiamo farlo noi? Perché purtroppo il computo delle vittime ucraine
è diverso.
Comincia a essere molto 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 alto e non più sostenibile per mantenere le posizioni difensive. Quindi
certo.
È una situazione che apre la strada a degli scenari militari preoccupanti.
Sì.
Poi, andando a leggere sui canali filorussi, ogni due giorni c'è uno sfondamento di fronte. Non c'è nessuno sfondamento di fronte. Il problema però è che se effettivamente non hai più gli uomini per tenerlo, il fronte prima o poi crollerà. E quando crolla un fronte, è qualcosa di apocalittico anche per l'esercito che si ritira. Io ricordo sempre che nell'ultimo anno di guerra della Seconda Guerra Mondiale, la Germania ha avuto un numero di vittime militari superiore a quello di tutti gli altri anni del conflitto, perché quando crolla un fronte non si ha più il controllo della situazione. Ripeto, la situazione non è questa, ma se dovesse continuare in questa direzione, non si vede come ci sia modo che sia diversa.
Chiaro.
Parlando di crolli del fronte, professore, c'è una situazione invece in cui i russi, o meglio i loro alleati, sono in difficoltà, che quella è la Siria, ci chiedeva anche il nostro ospite.
Assolutamente.
Che sta succedendo invece in Siria? Come mai questo crollo repentino delle posizioni del governo filorusso?
Allora, il problema è che molto probabilmente, da quello che stiamo vedendo, sembra che la Siria, nel senso la Siria Assad, diciamo così,
sì,
il governo siriano, abbia veramente immaginato che la difesa del paese sarebbe stata affidata in eterno a Russia e Iran, cosa che non è, perché il contingente russo in Siria è sempre stato numericamente molto basso. Anche qui, questo è indipendente dalla questione ucraina, cioè in Siria i russi sono sempre stati piuttosto pochi.
Hanno fatto guerra aerea più che altro, no?
Non ho capito?
Hanno fatto guerra aerea più che altro, no?
Sì, era quello che stavo per dire. Hanno una superiorità tecnologica rispetto agli avversari che si sono intuti, con i quali si sono incontrati, che è quella appunto aerea e missilistica, però come personale ne hanno poco. Noi abbiamo visto, proprio il conflitto ucraino ci insegna che l'aviazione o questo tipo di cose non basta, serve la gente sul campo. Buona parte della gente sul campo era composta da Hezbollah e varie milizie filo iraniane, e noi sappiamo cosa è successo con Hezbollah negli ultimi mesi.
Certo.
Chiaramente, e quindi ovviamente queste milizie armate certamente dalla Turchia, probabilmente con la complicità, diciamo così, degli Stati Uniti e l'interesse molto grande di Israele, hanno dato il via a questa operazione per sovraestendere, diciamo così, non la Russia, che, ripeto, in quel teatro non è il principale attore militare, ma di gran lunga non lo è, ovviamente, ma per sovraestendere l'Iran.
Certo.
Cioè, questa è un'operazione che va contro l'Iran. Hai chiuso con Hezbollah in Libano, hai dovuto chiudere, perché ovviamente questa tregua, diciamo così, non è stata ben digerita da Israele, chiaramente, anche dall'esercito israeliano, perché il lavoro non è assolutamente terminato, però comunque hai complicato di parecchio la situazione di Hezbollah, il che vuol dire che oggettivamente in Siria c'è un buco, chiaramente. in Siria c'è un buco perché non ci sono sufficienti truppe. E quello che c'è da chiedersi è quello che un po' tutti si stanno chiedendo, effettivamente va bene. Bene, i russi sono pochi e lo sono sempre stati, e certo non hanno in progetto di farsi ammazzare resistendo eroicamente in qualche cittadina. Hezbollah ha avuto una serie di perdite di personale, soprattutto ha dovuto ristrutturarsi notevolmente, va bene, ma l'esercito siriano che fine ha fatto effettivamente? Certo. Cioè quelli che in realtà non stanno resistendo sono proprio i soldati siriani. Ora è un problema di soldati, è un problema di comandi, nel senso è un problema politico o è un problema militare? Ripeto, è chiaro che a questo punto è chiaro che la Siria si aspettava che la difesa dalla, innanzitutto non si aspettava probabilmente una ripresa delle ostilità perché c'era un accordo di tregua, ok, questo è un altro discorso naturalmente, però si aspettava evidentemente che sì, in effetti tra truppe di Hezbollah e aviazione russa, bene o male, la situazione fosse risolta e quindi si poteva un po' sbaraccare, un po' smobilitare, diciamo così. Il problema è che questo sbaraccamento e questa smobilitazione, che era magari anche comprensibile nei primissimi giorni delle operazioni militari, ormai sta invece continuando, sta perdurando. Quindi vuol dire che non sono in grado, l'esercito siriano, non sono in grado di attestarsi su delle posizioni di difesa serie, consolidate. Quindi vuol dire che sostanzialmente dal 2020, che è l'anno in cui si è concluso questa specie di tregua, di accordo, chiamiamola così, l'esercito siriano non ha fatto nulla sostanzialmente, e questo ovviamente evidentemente era noto a chi ha organizzato l'operazione delle milizie che hanno invaso il territorio governativo, che è un'operazione strutturata bene, tra l'altro un'operazione veloce sicuramente, ma è un'operazione strutturata bene che evidentemente deve avere una logistica più che decente, perché ormai è una settimana che si combatte, anche di più in realtà, e quello che si pensava all'inizio, vabbè, sarà un raid, poi se ne dovranno andare, e invece no, continuano ad avanzare, il che vuol dire che hanno delle linee di rifornimento stabili.
Chiaro.
Certo.
E quindi c'è sicuramente una mano e una complicità esterna, ovviamente.
Chiaro.
Vedremo ovviamente. Allora come andrà a finire. La ringraziamo davvero, professore, per la sua disponibilità e anche per questo, ecco, per questo affresco proprio su migliaia e migliaia di chilometri e di situazioni complicatissime, sì, che è stato chiarissimo e assolutamente interessante.
Grazie a voi per l'invito. Grazie. E buona serata.
Alla prossima, grazie ancora. Eccoci. Siamo di nuovo in studio e
facciamo una pausa prima
facciamo
di
una breve pausa prima di tornare ospiti a Fabriano.
so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the one to make a brighter day, so let's start giving.
Siamo partiti?
Ci siamo. E riverberiamo.
C'è di nuovo...
Tutto a posto, Teresa.
È la mia congiura. Tra l'altro qui adesso è arrivato il Pandoro.
È arrivato il Pandoro, cioè, esatto.
Si è unito il Pandoro.
Questa trasmissione ha mangiato il Pandoro.
Esatto.
Quindi è già un grosso passo avanti.
Ogni volta che si ricollegano trovano un pezzo, ma c'è il cinghiale.
Diamo il benvenuto ai nostri ospiti per la seconda parte della puntata. Bene. Vinicio Arteconi e Tommaso Melacotte.
Buonasera. Grazie per essere qua con noi.
Grazie a voi, grazie mille.
Allora,
con Tommaso e con Vinicio proseguiamo l'attenzione che la nostra trasmissione, ma tutta Radio Fab, sta dedicando alle crisi industriali che colpiscono il nostro territorio. Abbiamo parlato della crisi dei quartieri, siamo stati in sciopero, parlato delle crisi Beko, insomma è stato ospite da noi anche poco fa da Coraggio Pierpaolo Pullini, e continueremo a occuparcene questa sera anche altri, continuando insomma a tenere alta attenzione. Fabriano Progressista, l'associazione insomma che rappresenta l'opposizione in gruppo consigliare, ha recentemente animato un incontro alla Camera del Lavoro proprio sulle crisi industriali, quindi raccontateci insomma cosa è venuto fuori, cosa si è detto, chi ha partecipato.
Lunedì noi abbiamo organizzato un incontro appunto alla Camera del Lavoro della CGIL insieme ai sindacati della CGIL e della UIL, e anche e soprattutto sia per tutte quante le contingenze che chiaramente stanno riguardando il mondo del comparto industriale fabrianese, ma anche perché soprattutto, vista anche la vicinanza alle questioni riguardanti la chiusura di Comunanza, siamo riusciti a portare nelle Marche anche la presenza del senatore Tino Magni. Tino Magni chiaramente lui è un, come dire, sindacalista che dal 1976 è stato poi dirigente lombarda e nazionale della FIOM CGIL, adesso attualmente è in commissione lavoro, quindi abbiamo deciso di fare un evento congiunto come Fabriano Progressista, VS e Sinistra Italiana, alla sede della CGIL, per portare un'occasione, cioè letteralmente fare in modo che ci fosse una concertazione sindacale che poi in seguito è seguita ad un dibattito per poter parlare direttamente con qualcuno che effettivamente viene direttamente dal Senato, per tentare di non perdere tutta quanta quella grande discussione, quel grande dibattito che è nato sostanzialmente dal clamore dello sciopero generale del 29, perché insomma effettivamente si è venuti da uno sciopero generale di grandissima partecipazione, di grandissimo successo. Chiaramente c'è stato un motivo per cui a livello regionale si è scelta Fabriano insomma come cornice, come palcoscenico di questo sciopero. 4.500 persone in piazza, quindi come dire, è sembrata quasi più una vertenza sociale che una vertenza sindacale, letteralmente una vertenza sociale vera e propria. Non facciamo perdere, come dire, la spinta propulsiva di questa discussione, a maggior ragione appunto se possiamo portare direttamente una persona, no, delle istituzioni tra virgolette, ecco, parlando. Tino Magni fra l'altro è stato firmatario e depositario di due interrogazioni, una interrogazione urgente sulla questione Fedrigoni che abbiamo discusso anche in consiglio comunale aperto lo scorso 12 ottobre, e ovviamente anche sulla questione Beko. Quindi abbiamo avuto un'occasione per discutere di entrambe le vertenze, concentrarci sulla situazione del comparto industriale locale, per poi andare, come dire, sulla sovrastruttura economica effettivamente che con questo governo sta vessando da più parti le varie aree interne all'interno del territorio italiano, che è l'argomento della legge di bilancio, l'argomento della finanziaria. Quindi abbiamo provato, come dire, a universalizzare la questione delle cartiere, concentrarci su questa vicenda in particolar modo a partire dal 29 e poi insomma impostare una discussione di dialogo. Chiaramente ci sono stati dei momenti di ascolto, soprattutto sono intervenuti diversi sindacalisti e insomma siamo stati contenti perché è stata una discussione molto aperta, molto viva, e speriamo di seguire su questa scia, diciamo, di incontro.
A proposito di sciopero, questi giorni leggevo un articolo che diceva: in Italia si sciopera troppo, no troppo poco. Quindi c'è stato prima con Capi, dicevamo insomma di questa cosa che in Italia non è possibile fare degli scioperi prolungati eccetera, quindi volevo un po' anche il vostro punto di vista su questo, perché poi in realtà è durata una giornata. Allora io mi chiedo, anche da esterno, proprio quanto può una giornata di sciopero incidere effettivamente su alcune scelte di questo calibro.
Sì, su questo fra l'altro sono contento della domanda, perché c'è un dato particolarmente interessante, ovvero che a livello internazionale c'è, se non sbaglio, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che di conseguenza si occupa anche di raccogliere dati su vertenze sindacali e scioperi, che ha raccolto una marea di dati su tutti quanti gli scioperi che si sono tenuti, se non sbaglio, da qui fino al 1992 per esempio, ma anche precedentemente. E un dato che è riuscito a prendere è che noi come Stato italiano, quindi per responsabilità dell'Istat sostanzialmente, è dal 2009 che non abbiamo dati percentuali effettive sugli scioperi che si sono tenuti nel nostro paese. Quindi intanto c'è, come dire, una lacuna nel mondo dell'informazione riguardo questo argomento. E dall'altra parte c'è anche forse la necessità di separare quelli che sono gli scioperi, cioè i momenti di sciopero delle varie categorie, e il momento dello sciopero generale, che sono due tipi di vertenze, no? Insomma, immagino che si possano definire dalla risonanza particolarmente diversa. E in realtà si è visto, per rispondere proprio più direttamente alla domanda, una tendenza contraria. Cioè negli ultimi 30 anni i dati effettivi sullo sciopero, tradotti in poche parole, sono calati. Non per merito appunto di raccolti dati dall'Istat, ma per altri, insomma, per altre raccolte di dati trasversali, registri, eccetera. In realtà i momenti di vertenza sindacali potrebbero essere di più, in realtà.
Certo.
Poi diciamo anche che insomma sembra quasi che fare sciopero sia una forma di ginnastica, non una giornata di stipendio che si perde.
Capito?
No? Quindi
nel senso, forse anche il lavoratore ha perso la consapevolezza a questo diritto.
Ma guarda, in parte una cosa è stata sempre ricordata, ovviamente, che il momento di sciopero, al netto delle sciocchezze di qualche, insomma, di qualche nostro tra virgolette ministro, che chiaramente suggerisce che siano dei momenti di ponte per chi lavora, quando in realtà chi sciopera perde parte chiaramente del proprio stipendio. Questo insomma è, come dire, superfluo ricordarlo, ma a quanto pare per qualcuno no.
Certo.
E a me sembra che ci sia anche un argomento culturale dietro, posto in maniera sbagliata, ovvero il fatto stesso di mettersi a, come dire, a catalogare, a contare quanti scioperi sono avvenuti in un anno, come se se ne dovesse tenere il conto per poter affermare quello che secondo qualcuno è una sorta di concessione. Ecco, forse è un atteggiamento sbagliato, bisognerebbe vederlo piuttosto dall'altro aspetto.
Potrebbe anche porsi il problema di come mai ce ne sono insomma, no?
Esatto, perché ci sono
troppo pochi,
esatto. Forse ci si dimentica che non è una concessione lo sciopero, ecco, soprattutto è un momento.
Per esempio, nelle carceri, basta che tu rifiuti il cibo, non dico che ti mettono in carcere perché già ci sei, però inaspriamo le pene.
Certo.
Questo è un governo che da una parte ti impedisce di manifestare.
Poi si parla anche del decreto sicurezza, no? una serie di restrizioni ulteriori.
Nel decreto sicurezza, quello che sta succedendo qui è una involuzione continua, una perdita di libertà democratica. Lo sciopero è una di quelle.
Certo.
Lo sciopero è una di quelle,
certo.
È un diritto,
sì.
Non è una concessione. Poi possiamo discutere sulle modalità, su tutto,
chiaro.
Però comunque, ecco, e quindi invitare a non scioperare era come quando... Non so se vi ricordate, al referendum si è invitata la popolazione ad andare al mare. Il referendum è un altro spazio democratico.
Assolutamente.
Ecco, quindi quello che succede e che sta succedendo è che la gente non va più a votare. Non solo si allontana dalle forme democratiche, per cui ecco, anche lo sciopero diventa qualche cosa che... No, questi sono diritti che sono stati conquistati, esatto, dai nostri padri e dai nostri nonni. E dobbiamo stare attento a non perderli. Mm-mm. E dobbiamo stare attento. Questo governo sta facendo in modo di farci dimenticare, sì, queste cose. Un pezzettino alla volta stanno demolendo, sì, la Costituzione. Ecco.
Poi il lavoro precario influisce anche sul numero di partecipanti, credo.
Certo.
Perché il lavoratore precario senza non ha questo diritto, cioè ce l'ha, ma poi dopo non gli viene rinnovato il contratto. E quindi...
sì. Noi siamo quasi gli ultimi nell'incremento, sì, stipendiale in Europa,
sì,
e abbiamo un lavoro precario che si aggira intorno al 67%, per cui quando loro dicono che sono aumentati, no, gli occupati, in realtà bisogna distinguere quali sono le fasce.
Certo.
E a che condizioni lavorano, perché ci sono i nuovi poveri che lavorano, è questo che bisogna dire.
E poi quante volte viene contata una stessa persona?
Sì, con contratti di 3 giorni risulta, chiaro, un lavoratore, sì, poi dopo viene mandato a casa, poi risulta di nuovo lavoratore, questi trucchetti qua, insomma, con la connivenza anche di tanti apparati, insomma.
Nicio, tu sei in consiglio comunale, abbiamo raccolto insomma anche da voce testimonianza delle istituzioni, dacci anche la tua. Che cosa pensi, suggerite, immaginate che possano fare le istituzioni locali, dal comune alla regione fino a salire, per avere un ruolo, allora, di propositivo in tutte queste crisi? Insomma,
sì,
che,
sì,
che possono,
infatti,
fare le istituzioni per metterci in una pezza?
Mi viene da dire che Fabriano si riscatta col ferro e non con l'oro, per cui bisogna rimboccarsi le maniche e cominciare ad essere concreti. Allora, nella precedente consigliatura io avevo proposto, insieme ad altri colleghi, l'area di crisi complessa. Era uno strumento, no, importante, che poteva essere e può ancora essere sfruttato. Però non ha avuto seguito. Naturalmente noi non abbiamo e non possiamo far altro che proporre, però bisogna portare poi nei tavoli giusti avanti questi discorsi e quindi impegnarsi affinché la regione faccia riconoscere quest'area. Ce ne stanno tante in Italia di aree di crisi complessa, hanno avuto anche, no, un discreto successo. Parlo di quella di Terni, parlo di quella che riguarda anche San Benedetto del Tronto Val Vibrata, che è a cavallo fra 2 regioni. Noi potevamo benissimo sviluppare questo discorso con l'Umbria per la crisi naturalmente dell'Antonio Merloni, Gaifana, e quindi che ha investito Fabriano e non solo, quindi anche l'Umbria, però questo discorso è caduto. È stato rifinanziato invece l'accordo di programma con altri milioni di euro. Quindi da un punto di vista, diciamo, fattuale, bisogna sfruttare questi soldi che ci sono.
Come parli, d'accordo, programma, dici lo schema dell'ex Antonio Merloni, insomma, per capirci,
sì,
giusto, lo schema,
sì,
di
soltanto
dell'ex,
che
Antonio Merloni
sembrerebbe più largo, no? Che quindi non interessi soltanto l'elettrodomestico, ma che si possa estendere anche, per esempio, alla crisi delle cartiere. Per cui io dico, se ci sono questi soldi, se c'è Invitalia e la regione che può darci una mano, perché non costituire una cooperativa?
Mm-hmm.
Visto che la Giano intende chiudere al 31 dicembre, se ci sono questi fondi, stimoliamo la regione affinché questi fondi li metta a disposizione per un progetto preciso, e mettiamo in condizione i dipendenti di formare una cooperativa. Soldi ci sono, ci potrebbe essere il commerciale, ci potrebbe essere l'amministrativo che poi dà una mano, e quindi superare questo discorso senza delocalizzare manodopera, perché delocalizzare manodopera significa perdere stipendi, ma soprattutto perdere persone e professionisti che dovrebbero, secondo il piano aziendale, fra virgolette, perché non è manco degno di essere chiamato piano aziendale, dovrebbero andare a lavorare sparsi per l'Italia, come se non avessero famiglia, non avessero impegni economici qui sul luogo, depauperando ancora di più, massacrando ancora di più questo territorio. Queste persone non si ma nemmeno si sono posti il problema. Ne metto uno qua, uno là, come se dietro questo metto qui, metto là, sposto di qua, sposto di là, non ci fossero persone e famiglie. Persone e famiglie. Questo è un massacro sociale e abbiamo la responsabilità di queste cose. Quando, nel momento in cui noi diamo a persone senza faccia, alle finanziarie, la gestione della nostra vita. Qui la responsabilità della politica è grande, della politica nazionale, della politica europea, che non mette dei paletti. Questa power, come si chiama?
Golden power.
No? Boh, che tanti dicono,
Golden Share.
Lo stesso Magna, lo stesso Magni che è venuto, Golden Share, no, ha detto è vuota, non ci sono progetti, non ci sono contenuti, non serve a nulla. Allora io invito, faremo un'assemblea a breve, i dipendenti, le RSU e i dipendenti, a percorrere questa strada. È una cosa concreta, penso si possa anche percorrere, perché ci sono delle leggi che consentono di farlo.
Beh, caspita, cioè, abbiamo avuto anche una esclusiva giornalistica da poco stasera, quindi grazie Vinicio anche per questo spunto davvero interessante. E, Sara?
Io aggiungo una cosa.
Vai, prego Tommaso, assolutamente.
Su questa questione, secondo me, per questa opzione, insomma, eventuale della cooperativa, di cui eventualmente si potrebbe parlare, secondo me c'è anche un altro valore aggiunto, che infatti è stato discusso anche nel corso di questa serata di lunedì insieme a CGL e UIL, ovvero il fatto che in questo modo si può anche restituire capitale umano al territorio, certo, alle zone interne che chiaramente ne hanno particolarmente bisogno, però soprattutto si può anche, con una mossa del genere, responsabilizzare la, in questo caso la comunità, però anche spingere per delle scelte amministrative che soprattutto rafforzino il fatto di mandare un messaggio che con soluzioni del genere Fabriano non potrà continuare, insomma, a vendersi sostanzialmente prima ad aziende, adesso chiaramente a persone senza volto, cioè nel senso a fondi di investimento transnazionali, perché chiaramente per il caso particolare della Fedrigoni si parla della BC Partners, per esempio, che è un fondo di investimento inglese, dall'altra parte la, come si chiama, la BC Partners e
Bain Capital.
E la Bain Capital, esatto, una statunitense e un'altra proveniente del Regno Unito, che significa quindi responsabilizzare delle scelte amministrative che per il futuro chiaramente propongano delle soluzioni industriali che riportino valore all'interno delle comunità, dei territori, e che di conseguenza con una cooperativa, con questa eventualità, sicuramente andrebbero molto più verso questa direzione piuttosto che un'altra. Credo che chiaramente anche a lungo termine sia particolarmente più sostenibile, chiaro, chiaramente spostarsi di fondo di investimenti in fondo di investimento. Ecco, abbiamo visto che risultati ha potuto portare.
Ecco, ma a proposito di scelte amministrative, c'è comunque il timore, non so, preoccupazione per quello che sta accadendo?
La preoccupazione è enorme. Enorme.
No, io parlo proprio anche a livello di chi amministra la
città.
Sì,
sì, sicuramente sì, perché le scadenze, no, ci sono piovute addosso all'improvviso, e quindi c'è preoccupazione, però c'è anche da dire questo, che io, il mio gruppo, avevamo proposto due commissioni, sia con la precedente amministrazione che con questa, due commissioni speciali, una per la sanità, che è anche occupazione, non è soltanto un servizio, non dà solo salute ma dà anche lavoro, e sta diventando una delle imprese più importanti, oltretutto, e un'altra sul lavoro, per prevenire, intercettare, avere delle interlocuzioni continue con tutti i portatori di interesse che vanno dalla Confindustria ai sindacati, che vanno dalle associazioni dei commercianti e degli artigiani, perché avere il sentore in anticipo, no, di queste crisi ci avrebbe permesso di anticiparle in qualche modo, di mettere in campo. Bene, non sono mai stato ascoltato, questo è un primato, grazie, però io credo che sarebbe invece importantissimo.
Chiaro.
Perché non sono importanti tanto le commissioni, quelle obbligatorie, quanto secondo me queste che toccano il tessuto vivo e vitale di questo comprensorio.
Bene.
Ed è importante monitorare questi, al minimo segno, intervenire e chiedere conto, passare alla regione e al governo queste anche minime sensazioni, piccoli segnali. Invece no, noi ci troviamo sempre a rincorrere la crisi già in atto, e purtroppo con le finanziarie sappiamo che non è soltanto in atto, era già preparata da tanto tempo, purtroppo.
Bene,
grazie per
il vostro intervento.
Esatto, grazie alla vostra testimonianza, grazie per insomma anche la passione che traspare e insomma speriamo di risentirci con notizie migliori. Grazie ancora a Tommaso e a Vinicio e
grazie a voi.
Nuovo stacco musicale.
Esatto.
Battute
Argomento pop.
Argomento pop.
Argomento pop, cerchiamo di alleggerire dicendo, un attimo.
Esatto, che fino fa abbiamo esordito con i Ferragni e il Pandoro, esatto, Pandoro, e quindi chiudiamo l'anno parlando che fine hanno fatto questi Ferragni.
Tutto questo perché? Perché quest'anno non c'è il Pandoro con l'occhio, lo zucchero a velo rosa. Ma che fine ha fatto lo zucchero a velo che non veniva mai? Solo a lei veniva, tra l'altro. Cioè, io vedevo i reel della gente che ci provava, non veniva mai. Che cosa è successo? La Ferragni è uscita dall'industria dolciaria.
E questo
non fa più panettoni.
No, la Ferragni ha anche perso un sacco di sue sponsorship e collaborazioni.
Non fa più comparsate. Io non vedo più notizie che la riguardano. Più su Fedez, che continua a fare delle belle figure.
Madonna,
sempre,
sì.
Capito?
Adesso parliamo anche di Fedez. No, parlando brevemente a Ferragni, io per quello che avevo visto e letto, stava cercando di
dimenticare.
Sostanzialmente sì, no, di riposizionarsi all'estero. E tornando sul sempre sul versante moda, ma più all'estero,
ma
mercati emergenti,
non
arabi,
più
cose così.
Arabi, perché qua in Italia non ha più chance.
Non so, mi sembra la mossa della disperazione, obiettivamente, insomma, cioè, vado dai sceicchi, loro hanno un sacco di soldi, e vuoi che la ricetta ai milioni me la danno, mi sembra un po' una mossa di questo tipo.
Vuol dire che in Italia comunque è finito, ha chiuso, non so, però io l'avevo detto, allora io che mi diceva perché la Ferragni, me l'avevo detto, attenzione, perché questa secondo me fa il picco e poi caduta libera, e così è stato.
Come disse in un momento indimenticabile, che però non spiegherò nel suo contesto, la mia professoressa di fisica in una settimana bianca, chi se loda se imbroda.
Esatto.
E quindi, ecco.
Sì. Ma dicevamo di Fedez,
esatto,
che ha aiutato molto l'immagine poi.
Beh sì, insomma,
Chiara,
diciamo,
cioè,
che poi lui mi sembra proprio unleashed in questo,
esatto,
frangente.
Vabbè, lui fa il divorziato, poraccio, dai, non vogliamone.
Deve,
cioè,
costruire la sua immagine di maschio divorziato.
Ma sai che deve dare un sacco di soldi e quindi sta lì disperato.
Peraltro, visto che sia lui che Tony F saranno presenti a Sanremo, quindi non so, con un po' di fortuna ci scappa anche la
pomiciata con qualcun altro.
La rissa sul palco, io speravo una rissa sul palco.
L'anno scorso si aveva
squadracce di Maranza che si menano a vicenda, sì.
Come si chiamava?
Rose Chemical.
Rose da lì, che infatti Chiara, tra l'altro, aveva fatto la prima comparsata a Sanremo, ci teneva tantissimo. Chiaramente il marito, certo, ovvio,
doveva rubarle le cose.
Certo.
Ma tra l'altro Fedez ha collezionato anche una serie di complimenti al generale Vannacci solo come comunicatore, quindi insomma,
sì, è vero.
Sta cercando di presidiare nuovi spazi. Adesso si vorrà forse,
sì, riferito alla Schlein, che non ha presa.
Nello scorso episodio parlavamo della Menosphere, no? Di questi, esatto, influencer della mascolinità. Forse Fedez si vuole reinventare in quest'ottica. Può darsi, ragazzi, sì.
E niente, quindi quest'anno niente Pandoro della Ferragni.
Niente Pandoro della Ferragni, no. Ma noi stiamo mangiando comunque un Pandoro,
esatto,
Paluani.
Esatto. Che però non devolve niente, cioè non c'è
non
scritto,
niente,
non c'è
non
nessun
niente.
Messaggio facilmente.
Devolve solo zucchero nel nostro sangue.
Esatto. Bene,
zucchero e grassi, zucchero
dobbiamo
grassi.
Assolutamente chiudere, perché stasera siamo un po' in ritardo, abbiamo un po' sforato, quindi noi ci vediamo tra un paio di giovedì,
tra un paio di giovedì torneremo,
di attualità.
Torneremo a parlare della crisi dei cartiere,
ah,
e
sì?
Della Bego, sì,
bene,
sì,
vabbè, torneremo a parlare.
Parleremo poi di diritti civili, anche qui abbiamo già gli ospiti,
e
poi vediamo che ci inventiamo.
Posso andarmene, posso licenziarmi da questo.
L'ospite l'ha trovato lei, dottoressa,
ah, sì?
Come si? Sì?
Quando? Oddio. Ho troppi programmi in questa radio, sto facendo. Va bene. Allora,
se si mette a parlare di qualche musicista,
esatto,
morto suicida, ha sbagliato,
esatto,
trasmissione.
Esatto, sbagliato trasmissione. Un giorno arriverò qui con i fogli sbagliati. Bene, quindi lasciamo spazio a
Radio Evs.
Ecco,
e vi ringraziamo per averci seguito.
Buona serata a tutti.
Grazie ai nostri ospiti, grazie al mitico capo e colonna portante. E buona
che è anche intervenuto stasera un sacco di volte, cioè gli è piaciuta la puntata, secondo
sì,
me.
Sì, tra un po' capo lo portiamo tra gli opinionisti.
Però capo un po' meno riverbero agli 80, se possibile.
Però gli anni 80 non si esce via agli anni 80, neanche le trasmissioni escono agli anni 80, quindi va bene così. Grazie
buona
a tutti
serata.
A tutti, buona serata. Waiting for Santa and for Claus. Suddenly by night, they will arrive. Can't you feel the typical clink, 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 clink? Presents for the good, cold for
Christmas time. Here it is. Panettone is on the table and everybody's drinking Moscato. Go to buy a tree, but not a true tree, because otherwise it would die, 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 die. Panettone is on the table, but it is another one. Infatti è quello senza canditi.